File 18, pagina 110. Nel lager di quarantena di Birkenau, ancora nella primavera del 1944, le cose non si presentavano molto diversamente. André Blecourt racconta come una notte fosse strisciato fuori dalla sua baracca per bere con grande soddisfazione da un fosso in cui qualcuno aveva urinato e in cui si trovavano anche topi morti. Quando, nella primavera del 1944, fu occupata la sezione Messico del lager di Birkenau, regnavano condizioni che, se possibile, erano ancora peggiori di quelle dei primi tempi del lager femminile. Katalin Vidor descrive questa scena. «Mio Dio, se almeno la smettesse di piovere», sbotta Zotska. «No, non deve proprio smettere», replica una donna, mentre con le mani scava in una pozzanghera per estrarre dell'acqua, che ingoia subito. Un gruppo di donne si lava nelle pozzanghere. Infatti c'è un solo tipo di acqua, quella che viene donata dal cielo. Nel suo modo primitivo di esprimersi, il comandante di blocco Stefan Baretsky così descrive le condizioni di vita nel lager Messico. Vi erano internate alcune migliaia di donne. Dormivano sul nudo pavimento, non ebbero mai una coperta. Veniva portata una sola botte d'acqua al giorno. Io avevo ricevuto l'ordine di distribuire una sola botte. L'acqua veniva portata da quelli che suonavano l'orchestra. Là dentro c'erano delle ebree della Slovacchia, evidentemente funzionarie delle internate, che ci pregavano: portateci un po' più d'acqua. Ma questo per me era difficile. Io potevo portare un po' d'acqua in più soltanto verso mezzogiorno, quando nessuno mi notava, quando tutte le altre guardie erano via. Le sorveglianti nel Messico erano d'accordo che io portassi acqua in aggiunta, e di tanto in tanto io a mezzogiorno ne portavo. Per questo le sorveglianti ricevevano in cambio delle sigarette, ma io non ne ho mai presa una. Successivamente Baretsky mi raccontò anche che la capo lager Cilka aveva corrotto le sorveglianti, e gli indicò anche il motivo per cui queste condizioni non venivano migliorate. Quando parlavo di questo con il comandante del lager degli internati per motivi di pubblica sicurezza, Schwarzhuber, lui si limitava a dirmi sempre: «Questo a lei non deve interessare, deve capire una buona volta che sono ebrei». Henrik Porebeski, che era responsabile delle installazioni elettriche a Birkenau, attira l'attenzione su una causa della cronica mancanza d'acqua in quel complesso. Dato che i quattro grandi crematori richiedevano un notevole consumo d'acqua, la direzione edile aveva installato pompe che dovevano produrre acqua in primo luogo per i crematori. Nel marzo del 1941 il professor Zunker fu incaricato di analizzare l'acqua di Auschwitz. Arrivò a diagnosticare che era imbevibile e che non poteva essere usata neppure per sciacquarsi la bocca. Il corpo di guardia venne allora rifornito con una sufficiente quantità di acqua minerale. Il medico di lager, Johann Paul Kremer, notò nel suo diario alla data del 31 agosto 1942: «L'acqua è infetta, perciò si beve acqua minerale che viene somministrata gratuitamente». Il medico dell'SS Hans Münch aveva constatato presso i musulmani non soltanto una totale indifferenza verso il mondo circostante, ma anche una sconcertante credulità, che senz'altro costituisce il motivo per cui molti si lasciavano ingannare dalle pure evidenti manovre della direzione del lager, quando, a seguito di una selezione, erano stati destinati alla morte, la sottomissione e servilità che talvolta si manifestavano presso i musulmani vengono spiegate dallo psicologo americano Martin Wang come una conseguenza della generale perdita di vitalità. Benedict Kautsky descrive come si potesse prevedere che qualcuno sarebbe arrivato allo stadio di musulmano. Quando cominciava a trascurare la pulizia del corpo, si aveva la prova più sicura che il pericolo era in agguato. Specialmente in inverno, lavarsi era considerato un'inutile perdita di calorie, ci si opponeva all'aria fredda, rintanandosi nel blocco, si andava a letto con gli abiti addosso. Normalmente, questa trasformazione si accompagnava alla tendenza a evitare ogni sforzo corporeo, il passo si faceva lento e strascicato, la prestazione di lavoro veniva ridotta al minimo. Questo individuo sporco, animalesco, pigro, era naturalmente il bersaglio di ogni possibile volgarità e scherzo di cattivo gusto. Era anche difficile per un capo camerata o per un capo mastro rapportarsi a un simile individuo, in quanto reagiva soltanto ai mezzi di pressione più duri. Kautsky prosegue: ce n'erano molti che di notte non si alzavano neppure per provvedere ai loro bisogni corporali, poiché il contenuto di acqua negli alimenti era molto alto. Molti si ammalavano di enuresi, ma non era piccolo neppure il numero di coloro che caddero in questo disturbo a causa della mancanza di autocontrollo. C'erano anche altri motivi che trattenevano i prigionieri dal muoversi di notte per andare alle latrine. Leo Diamant ne indica uno. Diverse volte ho visto alla mattina i cadaveri di internati che durante la notte erano stati fucilati dalle sentinelle sulle torrette di guardia dopo che erano usciti dal blocco per andare al gabinetto. Per questo motivo abbiamo poi iniziato a fare i nostri bisogni nella ciotola del cibo per evitare di dover uscire dal blocco. Come molti altri, Kautsky ha rilevato che molti intellettuali si lasciavano andare in questo modo, ma naturalmente sarebbe sbagliato vedere in questa perdita dell'autodisciplina corporea una caratteristica solo degli intellettuali. La caduta nello stadio di musulmano era molto più frequente fra di loro che fra altri, e pertanto si sono potute fare delle generalizzazioni che Kautsky giustamente respinge. E la morte dei musulmani, Jacob Lacks descrive laconicamente: un mio conoscente una mattina è morto mentre si infilava i pantaloni. Marie-Claude Fayant Couturier aggiunge: l'organismo era talmente indebolito che si moriva così, come si ferma un orologio, e descrive così la reazione delle sopravvissute: ha smesso di soffrire, ma noi adesso la dobbiamo portare fino al lager. Jurkovic indica i motivi per cui il musulmano, anziché pietà, riceveva disprezzo e repulsione. Lo stadio di musulmano era il terrore degli internati, perché nessuno di loro sapeva quando sarebbe toccato anche lui il destino di musulmano, sicuro candidato alle camere a gas o a un altro tipo di morte. A questo si aggiunge che essi spesso provocavano il furore degli altri. Queste figure erano creature all'ultimo stadio dell'essere umano, anche se oramai si comportavano soltanto come animali selvatici. Viktor Frankl ha osservato: ormai reagiscono soltanto se vengono apostrofati con violenza, ma spesso non funziona neppure in tal modo, e a questo punto si deve proprio far ricorso a tutta la propria forza per non picchiarle, perché la propria irritabilità viene aumentata a dismisura dall'apatia altrui. Essi creavano sempre nuove difficoltà, a chiunque avesse a che fare con loro, si andavano a rimpiattare quando c'era l'appello, benché sapessero che tutti i presenti erano costretti a rimanere in piedi finché non si fosse trovato anche l'ultimo degli assenti. Julia Földi Skodová si era pericolosamente avvicinata allo stadio di Musulmana quando venne assegnata a un comando che era alloggiato nell'edificio sede del comando in condizioni più o meno favorevoli. Per la prima volta poteva farsi la doccia al mattino presto nella cantina di questo edificio, dato che si apprezzava il fatto che gli internati che durante il lavoro venivano a contatto con le SS fossero puliti. Ci manca il respiro. Dalle docce scorre acqua calda e perfino regolabile. No, non si può descrivere una meraviglia simile. Così dovrebbe sentirsi un cieco che, grazie a un miracolo, ritrova la luce degli occhi. Così essa descrive il primo giorno nel nuovo posto di lavoro. È passato un solo giorno, con la fame ma senza bastonature, senza essere perseguitati, un giorno in cui non sono stata costantemente bagnata dall'umidità né scottata da un sole cocente. È bastato quest'ultimo giorno perché io tornassi un essere umano, perché io potessi avere comprensione anche per le sofferenze degli altri, non solo per le mie. La Skodová descrive questa trasformazione. Cominciamo a sentirci come esseri umani. Dal punto di vista fisico ci sentiamo molto meglio, ma siamo più oppressi da pesanti e frequenti depressioni, finché un essere umano non può pensare ad altro che alla fame e alla sporcizia, finché è tormentato dalla sete e dai dolori, finché non può soddisfare i più elementari bisogni umani, concetti come genitori, patria, boschi e fiori, sono sepolti da qualche parte nella coscienza e affiorano in superficie solo molto di rado. Quando però hai già mangiato la tua razione di pane e puoi riposare nel tuo letto, dove non ci sono né pulci né pidocchi, allora tutto riemerge nella coscienza e comincia a tormentarti. Da quando sono qui fino ad ora non avevo mai pianto. I miei occhi erano rimasti asciutti di fronte a tutta la miseria e l'orrore che ho sperimentato qui dentro. Adesso che posso coricarmi su di un letto, il pianto mi scuote. Pelagia Levinska volle procurarsi l'energia necessaria a evitare di scivolare verso la morte tipica di un musulmano. Essa scrive: adesso gli internati hanno finalmente tempo per riposarsi dopo il lavoro quotidiano e un appello durato ore, e proprio in questo momento bisogna pensare a pulirsi. È buio, piove, la strada del lager è sporca e sdrucciolevole, a ogni passo si affonda il piede, le latrine con i rubinetti dell'acqua, che erano stati poi installati anche nel lager femminile, si trovano dall'altra parte del lager e noi siamo completamente con le ossa rotte. Dobbiamo sollevarci, alzarci in piedi, solo poche sono capaci di un simile sforzo. Se non fosse che sentiamo anche il bisogno di andare al gabinetto, nessuna di noi troverebbe la forza necessaria. Ma per noi questo significa anche qualcosa di più, un atto di volontà, al fine di dominare le difficoltà, dimostrarsi in grado di compiere questo piccolo sforzo, dare una dimostrazione di pubblica, inequivocabile resistenza. Per noi si trattava di una protesta che voleva dire: non ci lasciamo andare. Per quanto mi riguarda, il fatto di obbligarmi a pulire le scarpe ha il significato di una riprova che sono ancora padrona di me stessa. Il più delle volte la fatica che mi imponevo di fare era completamente inutile. Il mattino seguente le mie scarpe erano di nuovo completamente infangate come la sera precedente, Tuttavia ogni sera, con le mie scarpe pulite, davo una prova della mia tenace volontà. Quando arrivavamo marciando nel lager, mezzo morte dalla fatica, allora iniziavo a pulirmi le scarpe. A Monowitz, benché in misura insufficiente, c'erano delle possibilità di lavarsi, ma gli internati non ricevevano né sapone né asciugamani. Di conseguenza, come riferiscono Wellers e Weitz, la maggioranza si lavava solo molto raramente e sommariamente. Primo Levi racconta: «Devo confessarlo. Dopo una sola settimana di prigionia, in me l'istinto della pulizia è sparito. Mi aggiro ciondolando per il lavatoio ed ecco Steinlauf, il mio amico quasi cinquantenne a torso nudo, che si strofina collo e spalle, con scarso esito, non ha sapone, ma con estrema energia. Steinlauf mi vede e mi saluta, e senza ambagi mi domanda severamente perché non mi lavo. Perché dovrei lavarmi? Starei forse meglio di quanto sto? Piacerei di più a qualcuno? Vivrei un giorno? Un'ora di più? Vivrei anzi di meno? Perché lavarsi è un lavoro, uno spreco di energia e di calore. Non sa Steinlauf che dopo mezz'ora ai sacchi di carbone ogni differenza fra lui e me sarà scomparsa?» Levi, ormai convinto che tutti avevano già cominciato a morire, respinge l'esortazione di Steinlauf, ma l'amico dà al giovane italiano una vera e propria lezione. «Me ne duole, perché dovrò tradurre il suo italiano incerto e il suo discorso piano di buon soldato nel mio linguaggio di uomo incredulo. Ma questo ne era il senso, non dimenticato allora né poi, che appunto perché il lager è una gran macchina per ridurci a bestie, noi bestie non dobbiamo diventare, che anche in questo luogo si può sopravvivere e perciò si deve voler sopravvivere, per raccontare, per portare testimonianza, e che per vivere è importante sforzarci di salvare almeno lo scheletro, l'impalcatura, la forma della civiltà, che siamo schiavi, privi di ogni diritto, esposti a ogni offesa, votati a morte quasi certa, ma che una facoltà c'è rimasta e dobbiamo difenderla con ogni vigore, perché è l'ultima, la facoltà di negare il nostro consenso. Dobbiamo quindi certamente lavarci la faccia senza sapone, nell'acqua sporca, e asciugarci nella giacca. Dobbiamo dare il nero alle scarpe, non perché così prescrive il regolamento, ma per dignità e per proprietà. Dobbiamo camminare diritti, senza strascicare gli zoccoli, non già in omaggio alla disciplina prussiana, ma per restare vivi, per non cominciare a morire. Non tutti coloro che a causa del primo shock rischiavano di lasciarsi andare poterono incontrare al momento giusto uno Steinlauf. Un osservatore sensibile come Primo Levi può spiegare in modo più chiaro di chiunque altro perché il musulmano, la figura dominante di Auschwitz, debba essere posto all'inizio di una descrizione che abbia per tema gli uomini in un campo di sterminio. Sono loro, i Muselmänner, i sommersi, il nervo del campo, loro, la massima anonima, continuamente rinnovata e sempre identica, dei non uomini che marciano e faticano in silenzio, spenta in loro la scintilla divina, già troppo vuoti per soffrire veramente. Si esita a chiamarli vivi, si esita a chiamar morte la loro morte, davanti a cui essi non temono, perché sono troppo stanchi per comprenderla. Essi popolano la mia memoria della loro presenza senza volto, e se potessi racchiudere in una immagine tutto il male del nostro tempo, sceglierei questa immagine, che mi è familiare. Un uomo scarno, dalla fronte china e dalle spalle curve, sul cui volto e nei cui occhi non si possa leggere traccia di pensiero. Pagina 116.